Siamo nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano e quello che vedete lì è il disegno fatto da Raffaello della Scuola d'Atene, il cui il quadro, il grande affresco, poi si trova nei Musei Vaticani a Roma. Ora, questo quadro qui, che come dire, ho difficoltà a descrivere nei singoli dettagli, perché vorrebbe raccogliere tutti i filosofi dell'antichità, compresi i geometri, compresi i primi fisici, cioè quelli che vennero prima di Socrate, Platone e Aristotele. Però abbastanza centrale nel quadro, come potete vedere, anzi nettamente centrale, ci sono le due figure di Platone e di Aristotele. Poi un po' più spostate, riconoscibile essenzialmente per la sua formidabile bruttezza, c'è Socrate. La caratteristica di questo quadro è quella di voler mettere al centro della propria rappresentazione queste tre personalità che hanno, insomma, determinato la storia della filosofia. Ovviamente la storia della filosofia è qualcosa che si ricostruisce molto a posteriori, pensandoci dopo quali sono stati davvero importanti, quali sono stati meno importanti. Bene, il fatto è che queste tre figure, che fra l'altro sono legate, diciamo così, da una sorta di parentela accademica, dal momento che Socrate era il maestro di Platone e Platone era il maestro di Aristotele, hanno determinato buona parte dello svolgimento della filosofia. C'è quasi l'idea che con questi tre inizia qualcosa di radicalmente nuovo nella storia della filosofia, e la filosofia prende la fisionomia che poi le resterà propria nel seguito della sua storia.
La Scuola di Atene è un affresco realizzato da Raffaello intorno al 1510, della larghezza di quasi 8 metri. È conservato nella stanza della Segnatura, una delle quattro stanze vaticane adibita un tempo a biblioteca papale e tribunale ecclesiastico. L'affresco rappresenta alcuni antichi celebri filosofi intenti a discorrere tra loro in un immaginario edificio classico. A sinistra della scena domina la statua di Apollo, mentre a destra quella di Minerva. Sotto sono dipinti due rilievi, una lotta di ignudi e un tritone che rapisce una Nereide. Al centro figurano i due principali filosofi dell'antichità, Platone e Aristotele. Platone, dipinto con le sembianze di Leonardo da Vinci, regge in mano la sua opera Timeo ed indica il cielo con un dito, indica il mondo delle idee. Aristotele regge l'Etica e tiene il palmo della mano a mezz'aria, rivolto verso terra. A sinistra Socrate, in una veste di colore verde, dialoga con il gruppo di persone che gli sta davanti. Attorno a loro e ad altri filosofi e matematici sono raccolti in gruppi i loro seguaci. Più a sinistra c'è Epicuro, alle cui spalle è presente Federico Gonzaga Fanciullo. Al centro, in primo piano, c'è Eraclito, con le sembianze di Michelangelo che appoggia il gomito su un grande blocco, mentre all'estrema destra troviamo, con i tratti del Bramante, Euclide, che disegna a terra. Inoltre è raffigurato Pitagora, intento a scrivere su di un libro. Unica donna della scena, sulla sinistra, è la matematica d'Alessandria, Ipazia, che sembra essere l'unico personaggio che volge lo sguardo a chi guarda l'affresco. Nessun altro, infatti, sembra sia interessato ad entrare in contatto con l'osservatore. Infine, i due giovani che si trovano all'estrema destra, in vesti contemporanee all'epoca della creazione dell'affresco, sono degli autoritratti di Raffaello stesso con l'amico e collega Sodoma. Pare che il ritratto di Eraclito sia stato aggiunto ad opera compiuta. Infatti, nel cartone preparatorio disegnato dallo stesso Raffaello, conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano, non compare questa figura. Probabilmente l'autore, dopo aver visto il lavoro di Michelangelo nella Cappella Sistina, si è sentito in dovere di aggiungere il ritratto del rivale nel suo affresco, dandogli le sembianze del filosofo greco. Il punto di fuga dell'affresco sta tra le figure dei due grandi, Aristotele e Platone, quasi a volere indicare che il vero abbia le caratteristiche intuite da questi due filosofi considerati il centro dello sviluppo del pensiero occidentale.
Il filo conduttore con cui cercheremo di catturare queste tre persone è il rapporto tra la filosofia e lo scrivere, nel senso che tutti e tre hanno avuto un rapporto strano con la scrittura. Lo scrivere è importante nel senso che il rapporto tra la filosofia e lo scrivere significa il rapporto tra la filosofia e il sapere, il rapporto tra la filosofia e quello e il filosofo che insegna, che fa conoscere delle cose, che trasmette delle conoscenze. Allora, tutti e tre hanno avuto delle variazioni rispetto alla nozione di sapere e alla nozione di scrittura. In particolare Socrate è passato alla storia per il fatto di non aver mai scritto. Si scherza spesso dicendo che Socrate non avrebbe mai potuto diventare professore universitario adesso perché non aveva i titoli, cioè i libri scritti per cui superare i concorsi. Platone, al contrario, ha scritto molto e con grande capacità letteraria, attribuendo, fra l'altro, e questa è un'estrema stranezza di tutto il suo operato, attribuendo al nome, alla maschera di Socrate, buona parte delle proprie teorie. Quindi è come se ci fosse l'allievo che attribuisce al maestro le teorie dell'allievo, però curiosamente scrive fingendo di parlare, cioè fingendo di non scrivere, perché Platone ha scritto dei dialoghi, non dei trattati, quindi come se fosse semplicemente la trascrizione di cose che vengono dette e soprattutto condanna la scrittura. La scrittura fa male, rovina la memoria in particolare, però poi dopo quando si deve definire come funziona la mente dell'uomo, la si definisce come un libro, quindi la si pensa sotto il modello della scrittura e non solo, l'intero sistema del sapere diventa una sorta di sistema di scrittura. Quindi questo è già un altro tratto singolare di Platone. Aristotele, a sua volta, lui non si è mai fatto di grossi problemi rispetto alla scrittura, nel senso che non è né colui che non scrive come Socrate, né colui che dice di non scrivere, ma in realtà scrive tantissimo come Platone, che condanna la scrittura e contemporaneamente la adopera e pensa l'anima sotto la forma della scrittura, però lui è stato l'inventore del sistema di trasmissione del sapere più noto, il trattato. In effetti Aristotele ha scritto molti dialoghi quando era allievo di Platone. Scriveva dei dialoghi in forma letterariamente molto curata, esponeva essenzialmente delle dottrine conformi a quelle di Platone. Poi, quando faceva lezione, e anche dopo la morte di Platone, scriveva, aveva dei brogliacci come delle specie di dispense che adoperava, in cui trascriveva le proprie lezioni, in cui ripeteva le proprie lezioni, e queste erano destinate soltanto agli studenti. Le opere si distinguevano quindi per Aristotele tra le opere esoteriche, cioè pubbliche, che potevano essere a disposizione di tutti, giravano come se fosse i giornali o i DVD adesso, e invece le opere esoteriche, le opere cioè che lui adoperava solo nella stretta cerchia dei propri discepoli, e queste qua non dovevano circolare fuori, erano il segreto della scuola. Ora, che cosa è successo? È successo che custodite per un paio di secoli, essenzialmente dentro ad un cassone, dopo la morte di Aristotele, queste opere sono state scoperte nel primo secolo avanti Cristo, diciamo più o meno all'epoca di Silla, e sono state ordinate da un bibliotecario alessandrino, Andronico di Rodi, e sono state pubblicate. Queste opere non destinate alla pubblicazione sono venute fuori alla luce del sole, hanno avuto un successo enormemente superiore alle opere destinate alla pubblicazione, che è stato poi dopo la base di tutta la filosofia sistematica occidentale, la cosiddetta scolastica, la filosofia del Medioevo, è stata essenzialmente un commento a questa grande sistemazione del sapere che era stata fatta da Aristotele.
Di Socrate si sa che era figlio di uno scultore e di una levatrice e che sposò Santippe, da cui ebbe due figli. Da giovane si distinse per coraggio nella battaglia di Potidea e si interessò alle scienze. Pur polemizzando con i sofisti, ne risentì l'influenza, ponendo decisamente l'uomo e i suoi problemi al centro della riflessione filosofica. Non fondò alcuna scuola, ma esercitò la filosofia in piazza, discutendo, contraddicendo e provocando i concittadini. Socrate assunse così il ruolo di coscienza critica e civile. Egli si definiva il Tafano degli ateniesi, per l'insistenza con cui amava porre domande fastidiose. Per il suo comportamento finì con l'essere considerato da alcuni ateniesi come un elemento destabilizzante. Nel 399 due concittadini, il poeta Meleto spinto dal politico Anito, lo accusarono di empietà, cioè di non credere agli dèi e di corrompere i giovani. Coerente con i propri principi, rifiutò qualsiasi tipo di compromesso, ma accettò senza proteste la condanna a morte. Da un dialogo di Platone, l'Apologia di Socrate, conosciamo la serenità con cui bevve la cicuta dopo un'ultima discussione con i discepoli sul tema dell'immortalità dell'anima. Le sue ultime parole furono: ricordatevi che dobbiamo un gallo ad Asclepio.
Incominciamo prima di tutto da Socrate. Socrate il più vecchio, Socrate nasce nel 469 avanti Cristo e muore bevendo la cicuta, cioè muore suicida per ordine del governo di Atene nel 399. Quindi ha, se non sbaglio, 70 anni, sì, a 70 anni, e dopo una vita felice e però una vita fortemente contraddittoria, controcorrente. L'immagine fondamentale che noi abbiamo di Socrate è quella di un uomo che in qualche modo si divertiva, teneva a contrastare le immagini correnti. Il filosofo diventa qualcuno che sistematicamente lotta contro il senso comune. Socrate non era affatto di umile origine, eppure sembra incarnare l'immagine del plebeo. Intanto quel fatto di essere appunto brutto. Platone diceva: se voi immaginate certe immagini dei satiri che vengono messe agli angoli delle strade, sembra che nelle città in Grecia ci fosse l'uso di mettere, come qui si mettono i santini, o si mettevano i santini, rimettevano delle immagini di satiri. Ecco, immaginate un satiro così, quello era Socrate. Le statue che ci restano, anche se difficilmente le avranno prese da lui, sembrano confermare un'immagine di questo genere. Quindi non bello, straordinariamente intelligente, bizzarro nei comportamenti, famoso per riuscire a bere tantissimo senza ubriacarsi, mentre tutti gli altri si ubriacavano. Quindi c'è abbastanza l'idea romantica di questo essere al di fuori della norma. Come potremmo riuscire a caratterizzare l'uomo Socrate? Appunto, abbiamo i due estremi. L'estremo di Platone, che ce lo presenta come un santo, come un martire, il martire della filosofia, e l'estremo di Aristofane, il commediografo, che invece ce lo presenta come una specie di truffatore. La trama di questa opera, di questa commedia che si intitola Le Nuvole è la seguente. C'è un contadino tormentato dai debiti che non sa più come cavarsela. Allora il figlio gli dice, beh, guarda, potrei andare a farmi insegnare da Socrate, il famoso filosofo, la sua tecnica. La sua tecnica consiste nel rendere forti gli argomenti deboli e deboli gli argomenti forti. Una volta che avrò imparato questa tecnica, potremo rispondere ai creditori e liberarci dei nostri debiti. Il problema grosso è che effettivamente il figlio va da Socrate, segue le sue lezioni, ritorna completamente rimbambito e aggressivo nei confronti del padre, cioè pretende di avere sempre ragione contro il padre, quindi diventa una specie di rivolta edipica del figlio contro il padre. A questo punto è il padre che va a scuola da Socrate. Socrate lo accoglie come uno psicanalista accoglierebbe uno psicanalizzato, letteralmente, nel senso che lo fa sedere su un lettino, poi dopo ci sono delle pratiche che sembrano vagamente, qui non è più psicanalisi ma iniziazione, pratiche vagamente iniziatiche, cioè Aristofane vuol dar l'aria di queste persone come dei venditori di fumo che truffano un po' la gente, stai lì buono, ti copriamo di farina, una volta che abbiamo coperto di farina potrai essere introdotto ai nostri misteri, eccetera eccetera eccetera. Di fatto poi anche lui resta deluso e quindi c'è una specie di shock nei confronti, cioè di forte risentimento nei confronti di quest'uomo qua che pretende di sapere tutto e non sa niente. Allora, in effetti, da quel poco che ci viene da Socrate sappiamo invece il contrario, che quello che lui diceva era di non sapere niente, diversamente dagli altri che sapevano tutto. Però l'immagine che ci sta dando Aristofane è un po' il segnale di quello che sarà il motivo di fondo dell'attacco di Atene nei confronti di Socrate, cioè mette i figli contro i padri e fa dei riti, cioè insegna dei nuovi dei. La prima opera di Platone si intitola Apologia di Socrate e racconta la morte di Socrate e i discorsi che lui ha fatto durante questo processo. Fra l'altro erano discorsi abbastanza impressionanti, nel senso che lui probabilmente avrebbe potuto essere mandato assolto. Una delle cose, o male che vada, e certo non era un bene, essere esiliato. Perché una delle cose che facevano i greci quando c'era qualcuno che non gli andava tanto bene, lo mandavano in esilio. Lui, da una parte, ha aggravato la propria posizione sfidando i propri accusatori. Cioè, per esempio, quando gli chiedono di dire che cosa sarebbe disposto a pagare come ammenda per la propria colpa, lui dice di non avere nessuna colpa, perché non ha mai insegnato dei nuovi dei agli ateniesi, ai giovani ateniesi, e che anzi Atene avrebbe dovuto mantenerla a proprie spese. Questo effettivamente, immaginiamo un processato contemporaneo che si difende così, si sta mettendo nei guai. Effettivamente anche Socrate si è messo nei guai. A quel punto avrebbe ancora potuto salvarsi pagando un'ammenda, ma lui determina un'ammenda straordinariamente bassa. Dice una mina d'argento, cioè tutto quello che ho, una mina d'argento, era estremamente poco. Fra l'altro dire una mina d'argento, tutto quello che ho, voleva dire che non era vero che lui si faceva pagare. Qui è la grossa differenza di Socrate rispetto ai sofisti. C'erano da una parte i sofisti che erano questi sapienti che educavano i giovani e si facevano pagare, mentre Socrate apparentemente faceva tutto per puro amore della verità. Comunque, risultato, puro amore della verità innervosisce i propri giudici. A questo punto lo condannano a morte, ma resta inteso che il condannato a morte di solito se dice no, me ne vado in esilio, se ne va in esilio. E lui invece non vuole andare in esilio. Non vuole andare in esilio e dice, in fondo, la morte, che la morte sia un male non lo sappiamo. Potrebbe essere un lungo sonno, potrebbe essere meglio che la vita. Se dopo morti noi dormiamo, è una condizione invidiabile, perché in fondo quale vita è migliore di un lungo sonno senza sogni? Quale è meglio? Quale fra le nostre notti è stata migliore di una notte che è stato un lungo sonno senza sogni? D'altra parte, se invece un'altra vita, perché dovrebbe essere peggiore di questa? Viceversa, quello che noi sappiamo è che comunque l'esilio è una cosa triste, quindi io preferisco la morte. E a quel punto si beve la cicuta, che fra l'altro comunque era un trattamento di favore, essere uccisi con la cicuta, cioè avvelenandosi, invece c'erano delle cose molto più brutte, buttate in un fossato, buttate da un dirupo. Comunque sta di fatto che Socrate muore così. Allora, quest'idea di una vita filosofica, in fondo noi vediamo ci sono stati molti tentativi, a mio modo di vedere non fondati, di paragonare le figure di Socrate con le figure di Cristo, non hanno niente in comune, però sicuramente il legame che c'è in queste figure carismatiche è il fatto di avere una condotta di vita abbastanza singolare, abbastanza contraria ai luoghi comuni e poi conclusasi con la morte. Tutto sommato, appunto, che cosa pensasse Cristo risulta leggibile dai Vangeli. Risulta invece complicato sapere che cosa pensasse Socrate, e di nuovo per questo problema, che mentre Cristo ha avuto degli evangelisti che più o meno raccontavano le sue azioni, le sue parabole, Socrate ha avuto la propria dottrina rielaborata da un grandissimo filosofo, cioè da Platone. E quindi noi non riusciremo mai a sapere fin dove c'è Socrate che parla e dove invece c'è Platone che parla. Di sicuro quello che possiamo stabilire è che Socrate era molto poco interessato agli studi di cose naturali e molto più interessato al mondo morale. Lui, Socrate intendo, si riferiva sempre ad un detto dell'oracolo di Delfi che diceva «gnosis auton», vale a dire «conosci te stesso». In realtà questo detto delfico faceva parte di tanti detti tradizionali che non aveva nessuna speciale implicazione filosofica, voleva dire semplicemente conosci i tuoi limiti, non esagerare, eccetera, eccetera, eccetera. Invece Socrate lo trasforma e dice la più grande conoscenza che l'uomo può avere è la conoscenza di se stesso. Non c'è nessuna cosa che noi possiamo conoscere fuori che sia più importante sapere chi siamo noi. Quindi, in fondo, troviamo qui il motivo per cui c'è una cesura fra Socrate e i suoi predecessori. Nel senso che noi abbiamo prima, all'inizio, nell'Oriente, i sapienti religiosi, le persone che raccontavano dei miti, le persone che traevano la loro autorità dal fatto di avere delle rivelazioni, c'erano allora e ci sono anche adesso, ben inteso, ma comunque è la fase prefilosofica. Poi c'è il momento che si suol fare iniziare con la Grecia di un sapere che si giustifica e quindi si passa dalla mitologia alla fisica. E quindi ci sono i primi filosofi, i cosiddetti presocratici, che scrivono tutti dei libri che si intitolano sulla natura, sulla fisica, sulla natura delle cose. Guardano all'esterno e lo guardano non più con delle giustificazioni mitiche, ma invece con dei saperi fondati da osservazioni, da congetture. Con Socrate arriviamo ad un passo successivo. Il filosofo si rivolge verso se stesso e dice che il più grande possesso che l'uomo può avere è il possesso di sé, il possesso della propria anima, il conoscere se stesso. Abbiamo l'uomo originale, l'uomo eroico o il buffone e l'uomo che introduce sulla scena filosofica la nozione di autocoscienza. Introduce anche un'altra cosa ed è la nozione di dialettica. Raccontavo prima che all'epoca di Socrate in Atene è diventata la capitale di un grande impero mediterraneo. C'era una classe dominante, questa classe dominante veniva istruita da questi sofisti, i sofisti vuol dire i sapienti, sophistes in greco vuol dire sapiente, questi sapienti che insegnavano come parlare, come ragionare e insegnavano come era fatto il mondo. Socrate invece diceva, io solo una cosa so di non sapere, che sembrerebbe essere un elemento di autocoscienza, e poi andava in giro a parlare a questi sapienti e gli chiedeva ragione del loro sapere. Loro rispondevano e Socrate, con una tecnica che ha inventato lui e che si chiama ironia, li smontava, cioè faceva vedere che in quell'enorme quantità di sapere che loro pretendevano di avere, di fatto non c'era sapere di sorta. Credevano di sapere, pensavano di sapere, ma non sapevano. Per esempio, va da uno e gli dice, che cos'è la virtù? E lui dice, la virtù è, per esempio, morire per la patria e educare bene i propri figli, facciamo un esempio. E dice, no, guarda, tu mi hai detto che cos'è la virtù. Mi hai fatto degli esempi di virtù, mi hai fatto degli esempi di azioni virtuose, ma non mi hai detto che cos'è la virtù. Quindi tu non hai colto l'essenza della virtù. Allora, l'idea di fondo è la dialettica e la maniera per cogliere l'essenza. E qui già troviamo un altro elemento che sarà caratteristico poi degli sviluppi maturi della scuola di Atene, e cioè il fatto che c'è un mondo pieno di apparenze, pieno di esempi, un mondo molteplice, ma sotto questo mondo molteplice ci sono delle essenze, ci sono delle qualità, ci sono, appunto, se io faccio vedere questo tavolo, qual è l'essenza di questo tavolo? Allora, se uno mi dice, questo tavolo è marrone, certo, effettivamente il fatto che questo tavolo sia marrone non designa l'essenza di questo tavolo. Il fatto che questo tavolo abbia quattro gambe non necessariamente designa l'essenza di questo tavolo, dal momento che esistono dei tavoli a tre gambe e verosimilmente anche dei tavoli a sei gambe, quindi bisogna riuscire a capire, e non è un lavoro che ci voglia l'intelligenza di Socrate, cos'è l'essenza del tavolo, e dice va bene, c'è un pianale e poi ci sono delle cose che lo sorreggono, questa è l'essenza del tavolo, tutto il resto sono elementi accessori o sono accidenti. Ecco, in fondo è un lavoro che si può fare anche per la virtù, non ci metto adesso perché è troppo complicato, ed era il lavoro che Socrate faceva, diciamo così, per decostruire le convinzioni dei suoi antagonisti. Quindi l'autocoscienza e la dialettica. Ovviamente dentro a tutto questo c'era anche moltissima ingenuità. In particolare la più grossa ingenuità di Socrate, quella che è stata più fortemente rimproverata dai suoi successori, è quello che si suol chiamare l'intellettualismo socratico. Cosa vuol dire intellettualismo socratico? Vuol dire che Socrate era convinto che sapere ed essere virtuosi fossero la stessa cosa e che noi siamo cattivi solo perché non sappiamo, come si dice, non sanno quello che fanno e di conseguenza sono cattivi. Quindi aveva l'idea che una volta che tu hai ottenuto il sapere sei diventato non solo sapiente ma anche buono. Ora, purtroppo, e anche a giudicare i propri colleghi e forse noi stessi, questo non è vero, nel senso che non è che uno diventando sapiente diventi necessariamente buono. Inoltre abbiamo infiniti esempi all'interno della vita quotidiana in cui sapere qualcosa non ci impedisce di comportarci male. Per esempio, c'è questo fenomeno che sarà poi dopo codificato da Aristotele, quindi sempre all'interno di questo orizzonte, che è il fenomeno della debolezza della volontà. Il primato dopo tutto della morale all'interno della filosofia, come viene affermata da Socrate rispetto ai suoi predecessori, è proprio una delle caratteristiche di Socrate, Platone e Aristotele. Declinato diversamente lo troveremo anche in Platone, che dopo tutto fa un'identità tra il vero e il bene, e lo troveremo anche in Aristotele, che ha dedicato delle opere decisive all'etica e fa coincidere grosso modo di nuovo il sapere con la felicità, non la virtù con il sapere, perché uno può essere anche poco virtuoso eppure sapiente, però che ci sia una specifica ed altissima felicità legata al sapere e quindi un valore morale legato al sapere, bene, questa è una caratteristica che unisce tutti e tre i protagonisti della nostra scuola di Atene. Appunto, indagare se stessi, interrogare se stessi, conoscere se stessi. Socrate, fra l'altro, sosteneva di avere un demone che gli parlava nelle orecchie, quel demone che gli diceva se si comportava male, e pare appunto che quel demone non gli abbia detto niente quando si difendeva e decise di morire, e quindi questo sembrerebbe lasciar supporre che il demone gli diceva fai bene a morire, Socrate. Cosa fosse questo demone che parlava nelle orecchie? Ma certi hanno cercato di spiegare dicendo che per i greci, come avviene già in epoche più arcaiche, in Omero per esempio, esiste ancora una mente bicamerale, cioè la comunicazione fra un emisfero del cervello e l'altro emisfero non funziona così bene, non è ancora così assestata come successivamente avvenne, e dunque certe volte ci riceviamo, ci sembra che qualcosa ci parli da fuori, in realtà è la nostra coscienza che ci parla dentro. Non mi addentro rispetto a queste ipotesi che sono state avanzate, però legata a questa idea della mente bicamerale c'è un'esperienza molto comune a cui Socrate dava importanza, l'esperienza del déjà vu. Immagino che a tutti sia successa almeno una volta nella vita quella strana sensazione del déjà vu, cioè del già visto. Tu compi un certo gesto, pronunci una parola, stai dialogando con una persona e ti sembra, ma questo l'ho già vissuto. È abbastanza impressionante come è vivissima psicologicamente questo genere di sensazione. molti filosofi e molti psicologi evidentemente hanno cercato di renderne conto. Alla fine, appunto, l'impressione, l'idea prevalente alla luce della scienza contemporanea è che si tratti di problemi di rapporto fra i due emisferi del cervello, cioè c'è qualcosa dell'emisfero destro che è mal sistemato rispetto all'emisfero sinistro. Insomma, nella sistemazione del ricordo si crea questo effetto, diciamo così, di anacronismo. Però sulla base di quel tipo di esperienza, in effetti, Socrate ha ritenuto di dare almeno un primo accenno di una teoria metafisica che sarà poi dopo sviluppata sistematicamente da Platone. E cioè, in effetti, il mondo in cui noi viviamo, il mondo sensibile di cui abbiamo esperienza, è semplicemente la copia di un mondo ideale che esiste fuori dello spazio e fuori del tempo. E la vita sensibile che noi stiamo svolgendo in questo momento non è che la ripetizione di una vita ideale che la nostra anima ha svolto in un altro tempo. Quindi vivere e ripetere e sapere e ricordare. Questo fenomeno di sapere e ricordare ci introduce appunto alla centralità del problema della memoria e del ricordo, in cui ho cercato di riconoscere il tratto proprio di tutti i filosofi della scuola di Atene, almeno di Socrate, Platone e Aristotele. C'è una centralità del ricordo in tutti loro, e per dei buonissimi motivi, proprio perché se tu hai una teoria secondo la quale c'è un nesso fondamentale tra l'esperienza e la registrazione dell'esperienza, l'esperienza e la coscienza dell'esperienza, il fatto che questa esperienza non esista se non quando viene depositata all'interno dell'anima, e allora i modi di deposito, i modi di registrazione dell'anima diventano centrali, e quindi tutti i fenomeni psicologici legati al ricordo, al ritornare indietro con la memoria, acquisiscono un ruolo prioritario. Per cui, se noi volessimo trovare una specie di oggetto che evidentemente non esisteva all'epoca di Socrate, Platone e Aristotele, ma in cui si riassume tutta la loro filosofia, bene, questo oggetto è niente meno che un iPod, una cosa che, beh, certo non esisteva ai loro tempi, in effetti. Perché tutta la filosofia loro riassunta in questo? Ma essenzialmente perché l'iPod è la realizzazione quasi fantascientifica del sogno di sapere di questi filosofi che interpretavano l'anima come un libro in cui si scrive. L'anima, scriverà Platone, è come un libro in cui un interno scrivano annota i pensieri, i ricordi, i ragionamenti. L'anima, se abbastanza, deve essere quindi né troppo dura per non respingere le impressioni, né troppo tenera per non riuscire a trattenere le impressioni. E questo continuo riferirsi all'anima come una tavola su cui si scrive, alla scrittura come il veicolo del sapere e contemporaneamente come la minaccia per il sapere, ecco, tutto questo paradossalmente ha avviato una specie di riflessione di lungo respiro sulla centralità della conservazione della memoria all'interno della nostra cultura, che ha dato vita a biblioteche, pinacoteche come questa, raccolte di scritti e di documenti, di testi di ogni sorta, e alla fine, nelle ultimissime generazioni tecnologiche, di apparecchi come questi che possono contenere biblioteche sterminate di musiche, immagini, oggetti. Ecco, diciamo così, in un certo senso il sogno, l'incubo di Socrate, Platone e Aristotele è un iPod. La storia che è cominciata con loro sembra avere una pausa momentanea, un punto fermo almeno momentaneo dentro a questo iPod.
Platone apparteneva alla classe aristocratica, vantava antenati illustri e considerava come naturale sbocco della professione filosofica la politica, cioè il governo della città, nell'idea che il potere dovesse essere appannaggio dei più sapienti. Queste ambizioni politiche non si tradussero mai per lui in pratica, anche se non mancarono tentativi in questo senso. Si tradussero però nell'invenzione di una nuova istituzione sociale, la scuola filosofica, in cui, sotto la guida del maestro, si potesse formare la futura classe dirigente di Atene. Alla direzione di questa scuola, l'Accademia, il filosofo dedicò la vita intera. Fece alcuni sfortunati viaggi a Siracusa presso la corte del tiranno Dionigi, nella speranza di fondare in Sicilia uno stato modello governato da un re filosofo. Fondamentale fu per Platone, all'età di 20 anni, l'incontro con Socrate e poi le drammatiche vicende del processo e della condanna a morte del maestro. Questi fatti furono così importanti nella vita del giovane Platone che ne fece argomento dei suoi scritti migliori. Inoltre mantenne sempre Socrate protagonista dei suoi 36 dialoghi. È stato detto che l'intera filosofia occidentale altro non è che un colossale commento a Platone. Di certo Platone rimane l'unico filosofo a essere stato sempre studiato in ogni fase storica degli ultimi 2 millenni, tanto che lo si potrebbe definire un filosofo di perenne attualità.
Con Platone entriamo in tutto un altro mondo rispetto a quello di Socrate, innanzitutto in un mondo storico molto diverso. Mentre Socrate appunto viveva nell'apogeo della potenza ateniese, già Platone vive nella decadenza di Atene, che è stata sconfitta da Sparta, che ha dovuto sopportare il governo non più democratico dei 30 tiranni, e lui stesso è una figura molto diversa da Socrate. Non c'è niente di pittoresco in Platone, anzi Platone sembra essere la figura dell'aristocratico puro, molto longevo. Lui è nato nel 427 a.C. ed è morto nel 347 a.C., quindi 80 anni, era una specie di quintessenza dell'aristocrazia. Fra l'altro era molto critico nei confronti della democrazia, riteneva che la democrazia fosse tutto sommato il minore dei mali rispetto alla tirannide, però la democrazia per Platone era l'anticamera della tirannide, cioè nella storia politica, secondo Platone, il governo migliore è il governo aristocratico, perché è il governo appunto dei migliori. Poi il governo aristocratico si corrompe e diventa governo oligarchico, cioè governo dei pochi, ma non necessariamente dei migliori. Poi diventa democratico, cioè governo del popolo, e dalla democrazia si viene alla tirannide. Lui stesso non solo aveva una nascita aristocratica, ma aveva un vero e proprio ideale, quello per cui il governo perfetto è quello di un re che si fa filosofo o di un filosofo che si fa re. Abbiamo delle tremende manifestazioni nella storia dell'Occidente di questi sogni del filosofo che si fa re, o peggio che mai del re che si fa filosofo, cioè tutti i grandi totalitarismi del Novecento sono stati in qualche modo legati all'idea di un re che si fa filosofo, di un potere che si appoggia su una base filosofica, così come abbiamo terribili esempi di collusione tra i filosofi e il potere che sembrerebbero metterci sull'avviso sui danni di un filosofo che si fa re o almeno si fa consulente del re. E in effetti anche Platone ha cercato di essere consulente del re, dal momento che lui è andato a Siracusa. Allora Siracusa era una città potentissima nella Magna Grecia, e lui ha cercato di essere consulente del tiranno di Siracusa, in realtà è riuscito a diventare amico soltanto del fratello del tiranno, al che il tiranno vero e proprio ha pensato che congiurasse con il fratello per spodestarlo e l'ha mandato via in malo modo. Poi ha avuto varie traversie, sembra addirittura che sia stato fatto prigioniero dei pirati, ma su questo non abbiamo dell'evidenza. Il dato fondamentale è che in effetti Platone è qualcuno che ha pensato che la filosofia, più che semplicemente interrogare, come suggeriva Socrate, è fatta per costruire il mondo sociale e spiegare come è costruito il mondo fisico. Mentre Socrate diceva di non sapere, Platone invece dice apertamente di sapere e di sapere una grande quantità di cose e di saperle insegnare nel modo migliore, nel modo più naturale e nel modo meglio organizzato dal punto di vista razionale. Però, appunto, questo tipo di sapere trova la propria giustificazione all'interno di una concezione filosofica di fondo, cosa che, per esempio, i normali sofisti non avevano. È come se ci fosse qualcuno che ci spiega: io so tutto, ma in più so anche quali sono le ragioni di fondo di tutto quello che so. E io ho quindi delle conoscenze che sono perfettamente giustificate. Ecco, ma qual è questa idea metafisica di fondo su cui Platone costruisce tutto il suo sistema? L'idea è abbastanza semplice e tratta per l'appunto delle idee. Immaginiamo questo. Qui abbiamo questo foglio. Questo foglio è rettangolare. Nessuno di noi penserebbe che il rettangolo in quanto tale coincide con questo foglio, proprio come non coincide con questo pezzo di iPod, non coincide con questo taccuino. Tutte queste cose hanno qualcosa in comune, però questo qualcosa non sta dentro a questi oggetti. E allora dove sta? L'idea di Platone è che questo qualcosa che hanno in comune gli oggetti simili è l'idea che sta fuori dello spazio e del tempo. L'intuizione di fondo viene dall'aritmetica e dalla geometria. In fondo uno pensa che uno può avere 5 mele e 5 pere e c'è il numero 5 che è uguale, quindi il 5 non è venuto né dalle mele né dalle pere, ma da questa cosa che sta fuori, in un luogo iperuranio, dicevano i greci, cioè sopra al cielo. E d'altra parte uno pensa all'infinita quantità di cose che stanno nel mondo. Nel mondo è pieno di conchiglie, piante, animali, uomini, capelli, quando gli uomini hanno i capelli, che non sempre è il caso, ma comunque quelli che ce li hanno tanti capelli. Che cos'è l'elemento? Che cosa ci permette di dare il comune denominatore, quello che da filosofi moderni chiameremo, cos'è il concetto che unifica tutte le sedie, che unifica tutti gli uomini, che unifica tutti gli alberi, le specie di animali, eccetera? È l'idea. Cioè, al di là del mutare delle cose dentro al mondo, c'è fuori del mondo qualcosa di perenne che sta di là e ne l'origine e il fondamento. Ora, uno può dire, ma che differenza c'è rispetto al concetto? In fondo lei ha appena detto che i filosofi moderni parlano di concetti, per dire tutte le sedie hanno in comune il concetto di sedia, tutti gli uomini hanno in comune il concetto di uomo. Ecco, però in Platone c'è qualcosa di diverso, cioè mentre per i filosofi, la maggior parte dei filosofi moderni, le sedie sono le cose concrete e il concetto è una cosa astratta, per Platone le sedie che abbiamo nel mondo sono semplice apparenza e la cosa concreta, la cosa che non cambia, la cosa vera è l'idea di sedia, per esempio, che sta fuori dal mondo, l'idea di cavallo, l'idea di uomo. Quella è la cosa vera, perché è la cosa che non cambia. E ciò che è eterno è qualcosa che si coglie con la mente e non con i sensi. Per Platone davvero esistono due mondi, il mondo delle apparenze e il mondo delle idee. Sono cose che esistono tanto quanto esistono le cose fisiche, anzi, come ho detto, le idee esistono più che non le cose fisiche. Ora, ovviamente questa teoria è molto difficile da fondare, ha sempre un aspetto vagamente mitologico. Infatti Platone la fonda proprio con l'anamnesi. Lui spiega l'anamnesi, cioè il ricordo, quell'effetto di déjà vu di cui si parlava in Socrate diventa adesso una via di accesso alla realtà più profonda delle cose. L'idea di Platone è essenzialmente questa. La nostra anima, prima di cadere nel corpo, ha visto tutte le idee in un altro mondo, il mondo delle idee per l'appunto, e ha conosciuto tutti i principi, ha conosciuto tutte le realtà, ha conosciuto tutto quanto. E poi è entrata dentro al corpo e ha cominciato a conoscere sensibilmente le cose attraverso i sensi che uno possiede soltanto quando ha un corpo. Però in effetti, quando uno conosce le cose sensibilmente, è semplicemente come se si ricordasse le idee, cioè come se si ricordasse quel tipo di esperienza che la sua anima ha compiuto prima di cadere dentro il corpo. Tutto il nostro sapere in effetti è soltanto un ricordare, ed è un ricordare che ci riporta a questo stato della nostra vita che è anteriore alla caduta nel corpo. C'è un dialogo che si chiama Menone, in cui Platone, per bocca di Socrate, fa l'esempio, prende un giovane schiavo e gli fa dimostrare dei teoremi. Allora la conclusione è: anche un giovane schiavo, cioè un ignorante, sebbene addestrato, comprende i teoremi geometrici come potrebbe farlo un filosofo, un geometra. Come avviene questo? Semplicemente perché l'anima dello schiavo, prima di cadere nel corpo, aveva conosciuto tutti i principi. Comunque noi ci rendiamo conto come una dottrina di questo genere abbia il valore di spiegare la possibilità della conoscenza, che non è banale, ci permette di capire come si può avere la conoscenza, e anche di dare una forte costruzione del mondo basata su questo grande discrimine tra apparenza e realtà. Il filosofo è colui il quale riesce a superare l'apparenza per arrivare alla vera essenza, e la vera essenza è per l'appunto il mondo delle idee. In questa grande opera, forse la più impegnativa, Platone l'ha scritta per 11 volte, che si chiama Repubblica, e che fra l'altro segnala appunto lo scopo sempre così profondamente politico della riflessione di Platone, viene narrato uno dei miti più famosi di Platone, che è il mito della caverna. Dentro a questo mito della caverna possiamo in fondo vedere rappresentato l'ideale della conoscenza e della filosofia secondo Platone. Il mito racconta questo. Immagina una caverna. Dentro a questa caverna ci sono degli uomini incatenati, non possono muoversi, possono guardare soltanto davanti a sé sul fondo della caverna. Dietro a questi uomini c'è un muro, dietro a questo muro c'è un fuoco e tra il fuoco e il muro ci sono altri uomini che portano delle forme, sono essi dei cani, dei gatti, degli uomini, degli alberi. Queste forme, illuminate da dietro dal fuoco, si proiettano sul fondo della caverna. E qui vedono gli occhiali, ipotizzando che avessero gli occhiali, e dicono: questi qua sono gli occhiali. Invece no, non sono gli occhiali, sono l'ombra degli occhiali. Fra l'altro l'ombra degli occhiali non ha quasi nessuna delle funzioni degli occhiali. Oppure questo è l'orologio, ma questo non è l'orologio, è l'ombra dell'orologio, e infatti l'ombra dell'orologio non dice l'ora. Dal momento che loro sono nati lì, e inoltre sono incatenati, credono che quella sia la realtà, l'autentica realtà. La filosofia comincia nel mettere in discussione queste ombre e andare alla ricerca della vera realtà, e quindi passare dall'apparenza all'essenza, ed è ciò che Platone definisce appunto il passaggio verso le idee. Come avviene? Platone racconta che a un certo punto questi uomini che sono incatenati vengono liberati, ma si muovono sempre lì nella caverna, quindi credono di essere liberi, in realtà sono bloccati dentro una caverna e continuano a vivere in quel mondo d'ombre. A un certo punto uno di questi uomini, che è il filosofo, comincia ad uscire dalla caverna e esce fuori e vede il sole. Il sole che è il simbolo dell'idea del bene e della verità per Platone. Quindi il sole, il vero sole e non il fuoco che brucia e che dà la possibilità di proiettare le ombre sul fondo della caverna, le vere cose soprattutto, perché le cose che lui vede uscite dalla caverna sono le cose vere e proprie, almeno la rappresentazione di Platone, non le ombre proiettate contro il fondo. A questo punto il filosofo ha trovato la verità, ma non è una storia a lieto fine, perché in effetti a questo punto il filosofo non può starsene fuori dalla caverna, ritorna nella caverna dopo aver visto il sole, e però nella caverna è diventato completamente cieco, perché avendo gli occhi abituati a tutta quella luce, sbatte dappertutto quando è finito dentro la caverna. E gli altri uomini, che hanno semplicemente delle conoscenze apparenti perché vedono soltanto delle ombre, sono molto più bravi del filosofo a muoversi dentro la caverna. Inutile ricordare che questa idea che tutto il mondo che noi viviamo sia semplicemente un'apparenza è una dei grandi momenti, del pensiero, cioè l'idea che forse tutto potrebbe essere soltanto un sogno, che nulla di quello che ci sta davanti, delle persone che noi incontriamo, è davvero qualcosa di esistente. Era un pensiero molto vivo già presso i greci, ma riproposizioni recenti di questa idea della caverna si trovano dappertutto nel cinema. Prendete Matrix, quel film così famoso di qualche anno fa, lì di nuovo c'è il gioco apparenza-realtà, proprio come nella caverna di Platone, che coloro che sono dentro la matrice e che sono come gli uomini incatenati alla caverna. E poi c'è il momento in cui esci fuori dalla matrice e cogli la vera essenza. Fra l'altro, appunto, è importante sottolineare che questo discorso di Platone non è un discorso scettico. Lui dice: le apparenze ingannano, la sensibilità è il luogo dell'errore, ma c'è una verità. Non vuol dire che non ci sia una verità. Allora ricordiamo, la scrittura è questa figura che ha un ruolo centrale all'interno della filosofia di Platone, così come già c'era nella filosofia di Socrate e così come ci sarà ancora nella filosofia di Aristotele. Può essere, ripeto, una cosa sorprendente. Perché tutti questi qua si fissavano sulla scrittura? Beh, da una parte è vero che la scrittura era qualcosa che all'epoca di Socrate e di Platone comincia ad entrare a far parte dell'esperienza quotidiana di tutti. Se vogliamo fare un paragone, quello che succede all'epoca di Socrate e di Platone è molto simile a quello che è successo negli ultimi 20 anni con la rivoluzione informatica. Cioè anche qui c'è stato un enorme cambiamento che ha investito per l'appunto la scrittura. La scrittura che veniva data come agonizzante perché ci sarebbe stata la radio, la televisione, eccetera, è ritornata in forza dentro ai nostri computer, è ritornata in forza dentro i nostri telefonini. Dopotutto questi telefonini sono pieni di scrittura. Chi mai avrebbe detto che un telefonino era fatto per scrivere e non per parlare? Bene, uno shock tecnologico di questo genere si stava verificando all'epoca di Platone. E che cosa fa Platone? Platone avvia una condanna della scrittura. Questo è abbastanza strano, ha una motivazione di fondo, appunto, di polemica, nel senso non dobbiamo permettere che la scrittura sia, che il sapere si democratizzi così tanto. Se tutti quanti possono leggere i libri costano poco o relativamente poco, tutti sapranno tutto e quindi questo sapere che io prometto soltanto ai miei scolari sarà di dominio pubblico. Che cosa posso dire dunque? Posso dire che questo sapere è un sapere assurdo, è un sapere senza valore, quello leggendo semplicemente le cose sui libri scritti non si impara niente. In effetti, con un colpo piuttosto basso, Platone nel Fedro, per bocca di Socrate, condanna la scrittura innanzitutto facendo un esempio che tutti più o meno abbiamo presenti, ed è il fatto che dice: sarebbe veramente matto colui il quale pretendesse di curarsi avendo letto semplicemente dei libri di medicina. Ora, se consideriamo che adesso c'è tutta la gente che va a cercare su Google diagnosi per le proprie malattie vere o immaginarie, questo esempio effettivamente funziona molto bene per dirci: state attenti, voi non avete un vero sapere. Però Platone va più avanti e si spinge sino a dire che effettivamente la scrittura fa male e la scrittura, udite udite, rovina la memoria. La matita che ho in mano e che ho portato, per un caso fortunato sono riuscito a trovare prima di fare questa presentazione, reca uno dei detti più antichi che tutti noi conosciamo: verba volant, scripta manent, cioè le parole volano, gli scritti restano, ed è un tipo di adagio che cattura un'evidenza che tutti quanti hanno presente. Cosa sono tutti questi documenti, queste cose di cui ci riempiamo la vita? Perché abbiamo bisogno di tutti questi quaderni, quadernetti? Perché per esempio in tasca abbiamo questo curioso oggetto che si chiama portafogli, dentro cui ci sono essenzialmente delle scritte, delle registrazioni, appunto delle cose che rimangono? Ma essenzialmente perché la nostra identità sociale sembra dipendere da cose che sono scritte su di noi e che certificano quello che noi siamo. Ora, Platone è molto duro su questo, oltretutto, fra l'altro viveva comunque in un mondo ancora molto piccolo in cui non c'era tanto bisogno di documenti di identità né tantomeno di carte di credito. Comunque lui sostiene paradossalmente che scripta volant e verba manent, cioè le vere parole sono le parole che restano, le parole sono cose che restano e restano nell'anima che impara, mentre gli scritti sono delle cose che tendono a rovinare la memoria. Per illustrare questa sua tesi racconta un bellissimo mito, mito ambientato in Egitto. Questo racconto narra del faraone Tamus e di un suo segretario, una specie di semidio, che si chiamava Teut. Questo Teut era uno che aveva inventato tante cose, utili e futili, aveva inventato delle cose molto importanti, tipo la geometria, l'aritmetica, però aveva inventato anche delle cose piuttosto stupide, per esempio il trick track, aveva inventato i dadi, eccetera. A metà tra le invenzioni utili e le invenzioni futili c'è la scrittura. Tamus riceve Teut e Teut gli mostra la sua invenzione. Dice: guarda, faraone, che meravigliosa creazione ho fatto, questo prodigioso sistema che renderà tutti colti perché supererà la debolezza della memoria. Tutto sommato noi potremo scrivere tutto quello che ci riguarda e a questo punto saremo contenti, la nostra memoria sarà infinitamente potenziata, quindi questo è un'invenzione utilissima, quella della scrittura. E invece il faraone dice: no, guarda, Teut, quello che tu credi di aver inventato come un rimedio per la memoria è un veleno per la memoria. Da notare che qui Platone gioca sul doppio valore che la parola farmaco ha in greco, che vuol dire sia veleno sia rimedio. Quindi quello che tu premetti come farmaco per la memoria, come ciò che può migliorare la memoria, è un veleno per la memoria. Però è come se ci dicesse ancora un'altra cosa, è precisamente questo, che quelli che credono di avere il sapere attraverso i libri è come quelli che vanno nelle biblioteche e fanno le fotocopie. E una volta che hanno fatto la fotocopia credono di aver letto il libro. No, hanno soltanto la fotocopia. Fin tanto che non hanno letto la fotocopia, non hanno letto il libro. E quindi da questo punto di vista c'è un'enorme attualità di questo tipo di condanna della scrittura. In fondo, se noi pensiamo a quelli che vanno, tutti noi cioè, che vanno su internet, scaricano delle cose, si creano degli archivi, va bene, tutti questi archivi devono intanto essere letti, e sono tantissimi e ci va tempo, e poi non basta leggerli, bisogna anche comprenderli, quindi c'è un senso in cui la condanna della scrittura fatta da Platone è motivata, però la cosa singolare è che c'è una condanna della scrittura che viene fatta in nome della scrittura, perché a un certo punto è Socrate, cioè la maschera di Platone, che racconta questo mito. Poi ricomincia a parlare con Fedro, che è il personaggio che dà il nome al dialogo, e allora c'è Fedro che dice: va bene Socrate, ma allora quale sarà la vera memoria se non va bene la memoria scritta? E Socrate dice: la vera memoria è quella scritta nell'anima che impara. Cioè tu condanni la memoria esterna come scrittura in nome di una scrittura interna che per l'appunto è pur sempre scrittura. Quindi tutto il sistema del vero e del falso, del percepire e del pensare, viene concepito sotto la forma della scrittura. E dico, qui dentro c'è una straordinaria attualità di questo tipo di messaggio proprio nel momento in cui noi viviamo in un mondo che è stato di nuovo potentemente invaso dalla scrittura e dalla registrazione. Quindi, diciamo così, noi abbiamo un Platone, filosofo dell'iPod, filosofo del computer, filosofo del telefonino e persino filosofo di internet.
Aristotele nacque a Stagira, nella Grecia settentrionale, ai confini della Macedonia. A 18 anni si trasferì ad Atene, dove frequentò l'Accademia di Platone fino alla morte del maestro nel 347 a.C. In disaccordo con la nuova direzione dell'Accademia, lasciò Atene, ma la vera svolta nella sua vita avvenne 5 anni dopo, quando il re di Macedonia Filippo II lo chiamò a corte per diventare precettore di Alessandro, il giovane allora tredicenne, destinato a conquistare il mondo e a meritarsi il titolo di Magno. Per un caso unico nella storia, si trovarono così riuniti il massimo filosofo e il più geniale politico dell'antichità. Aristotele rimase alla corte macedone per 6 anni, fino a quando Alessandro salì al trono. Quindi ritornò ad Atene e fondò una propria scuola, il Liceo. Per 10 anni diresse questa struttura con un successo tale da oscurare, per un certo periodo, la fama dell'Accademia Platonica. Oltre a coordinare il lavoro di un buon numero di collaboratori, Aristotele teneva corsi per gli scolari su materie di maggiore difficoltà, le cosiddette lezioni esoteriche, e conferenze rivolte al vasto pubblico, le lezioni esoteriche. In seguito alla morte di Alessandro, Aristotele fu costretto all'esilio. Morì pochi mesi dopo, nel 324 a.C.
In termini, diciamo così, di dinastie accademiche, Aristotele sarebbe il nipote di Socrate, nel senso che appunto Socrate è stato il maestro di Platone e Platone è stato il maestro di Aristotele. In realtà ovviamente non si tratta di una vera parentela, anche perché Aristotele, ancorché membro così importante della scuola di Atene, non era affatto nato ad Atene, ma era nato a Stagira, un'isola, un'isola greca peraltro, da cui veniva sua madre, mentre il padre, greco di famiglia, era però medico alla corte del re di Macedonia. I Macedoni erano questo forte popolo del nord della Grecia, considerati barbari dai greci, e però in realtà molto inciviliti, e da cui verrà fuori poi Alessandro Magno, cioè quest'uomo che in 10 anni riuscì a unificare l'Oriente e l'Occidente, a creare quell'insieme culturale che è l'ellenismo, la grecizzazione di tutto l'Oriente, spingendosi fino all'attuale Afghanistan, e che ha creato buona parte della cultura che conta per noi, cioè tutta la nostra cultura vive molto sull'ombra dell'ellenismo. Bene. Il maestro di Alessandro Magno fu Aristotele, quindi un esempio di success story in una scuola filosofica. Spesso le università raccontano: qui si è laureato il tale, qui si è laureato l'altro, è nato qui, ha studiato il Presidente della Repubblica, qui ha studiato il Primo Ministro. Effettivamente per la scuola di Atene poter vantare di essere stati formatori di Alessandro Magno è una bella realizzazione. Aristotele nasce intorno a 383-384 avanti Cristo e muore nel 322 avanti Cristo, quindi appunto è notevolmente più giovane di Platone, ha 40 anni meno di Platone e ovviamente è molto molto più giovane di Socrate, che di fatto non ha mai conosciuto, nel senso che Socrate muore parecchi anni prima che nasca Aristotele. Comunque queste differenze, il fatto di essere straniero, il fatto di non appartenere ai giri alla cultura di Atene, ma di esserci soltanto entrato a un certo punto come studente nell'Accademia di Platone, è già una grossa differenza. Inoltre, rispetto a quelle figure un po' mitologiche e quasi astratte di Socrate e di Platone, diciamo che Aristotele non è soltanto concreto nella sua filosofia, ma è anche molto concreto nella sua figura. Certo, è un anacronismo perché non esisteva una cosa che si potesse chiamare borghesia all'epoca dei greci, però si potrebbe dire che è una sorta di borghese, in fondo figlio di un medico, poi ha fatto una vita da professore, molto attento ai dettagli, agli aspetti del mondo naturale, per esempio, mentre gli altri erano più gettati uno sulla morale come Socrate e uno sulla trascendenza come Platone. Compì delle vere e proprie ricerche naturalistiche, quindi con metodo empirico studiava le piante e gli animali e non era certo così severo nei confronti della letteratura come è stato Platone, dal momento che anzi da vecchio, racconta Diogene Laerzio, passava il proprio tempo appassionandosi del mito. La storia di ciò che Aristotele ha composto vi ho già fatto menzione all'inizio di questa chiacchierata, cioè ho raccontato la vicenda delle opere esoteriche e delle opere esoteriche, delle opere esoteriche dedicate al pubblico, meno tecniche e molto curate letterariamente, che avevano trasferito una prima conoscenza di Aristotele nel mondo greco, e poi il fatto appunto che nel primo secolo avanti Cristo si ritrovino e si pubblichino le opere invece esoteriche, quelle destinate alla scuola. Quindi c'è questa raccolta, c'è prima l'Organon, che sono i trattati di logica, poi dopo ci sono i trattati di fisica, che sono 4 libri, e poi dopo ci sono i libri messi dopo i libri della fisica. Non sapendo proprio come classificarli per disperazione, e quindi vennero detti metà ta physica biblia, cioè in greco, dopo i libri della fisica. E questo metata physica diventa la metafisica. Quindi Aristotele non ha mai parlato di metafisica, ha parlato di filosofia prima, però questi libri che contenevano queste definizioni generali che hanno tutti gli enti in comune sono per l'appunto i libri da cui nasce la metafisica, che quindi non sarà qualcosa, almeno nel senso di Aristotele, che trascende la realtà. Questo al massimo sarebbe la teoria delle idee in Platone. Al contrario, è ciò che è proprio della realtà, di ciò che nutre la realtà. La nozione fondamentale di Aristotele, nella sua contrapposizione con il suo maestro Platone, è proprio il fatto che non ha senso parlare di forme senza materia. La realtà è un sinolo, un unico, di forme e di materia. Quel concetto che aveva Platone di una forma senza materia, come tutto sommato poteva essere l'idea, è un concetto che letteralmente non sta né in cielo né in terra. E visto che per Aristotele c'è soltanto il cielo e la terra e non ci sono gli iperurani di Platone, è un concetto che non esiste. Thank you. Infatti, se noi volessimo caratterizzare Aristotele nella sua grandissima differenza rispetto ai suoi predecessori, Socrate e Platone, lo potremmo caratterizzare proprio come un uomo attento ai fenomeni. In fondo Socrate aveva svalutato i fenomeni dicendo che importa soltanto l'interiorità umana. Platone aveva detto che quello che si presenta nella nostra esperienza è essenzialmente apparenza, mentre la verità vera sta da un'altra parte. Aristotele, al contrario, ci dice che la verità, le cose per apparire hanno una loro legalità interna, hanno una loro necessità interna. Nulla appare per caso, c'è una verità in ciò che appare e quindi in questo mondo sensibile, con i suoi colori, con le sue apparenze, con le sue forme, c'è una grande verità che ci aspetta e che merita di essere studiata. E diciamo che la filosofia si può dividere in due grandi famiglie: coloro i quali ritengono che le apparenze sono tutte da condannare perché ingannano e l'essenza sta da un'altra parte, e coloro i quali ci dicono che se le apparenze appaiono in quella maniera è perché c'è un motivo e quindi bisogna innanzitutto dar ragione delle apparenze. E fra l'altro, cercando di dar ragione alle apparenze, Aristotele diventa molto sofisticato. Per esempio, la sua fisica. Ovviamente lui ha una fisica che non potrebbe essere accettata da nessun fisico contemporaneo, dal momento che, per esempio, ignora e crede che ogni tipo di movimento avvenga per contatto e di conseguenza non può pensare che ci siano azioni a distanza, come per esempio succede nella gravitazione universale. Non ha idea delle leggi di gravità, lui spiega tutto con il principio dei luoghi naturali, cioè per esempio perché un sasso cade per terra, perché il luogo naturale del sasso è la terra e quindi il sasso cade giù, perché il fuoco va in alto, perché il luogo naturale del fuoco è in alto e quindi il fuoco va su. Spiega le cose in queste maniere, però le spiega con una tale esattezza che quello che non è più e non può essere considerato una relazione sopra al mondo fisico diventa una perfetta descrizione del mondo percettivo. Cioè, di fatto, Aristotele diventa un percettologo ante litteram, ci spiega in anticipo il modo in cui noi percepiamo il mondo esterno. Una conseguenza di questo tipo di impostazione è che ovviamente nel sistema di Aristotele non c'è bisogno delle idee e quindi Aristotele condanna le idee e con questo condanna Platone. Nell'introdurre la condanna delle idee, Aristotele dice una frase famosa: Platone è nostro amico, ma è più amica nostra la verità. Ed è tutta una forma di galateo accademico un po' ipocrita per iniziare un attacco molto duro nei confronti di Platone, nel senso che dice, scusate, Platone ci dice che c'è il mondo qua e poi c'è un mondo ideale e crede con questo di aver trovato una soluzione ai problemi. Ma vi sembra, sarebbe come se uno, dovendo contare due mele, aggiungesse una terza mela ritenendo con questo di aver reso più semplice il conteggio. Inoltre, Platone sostiene che gli enti, gli oggetti nel mondo, si muovono imitando le idee. Ma si è mai visto un qualche ente muoversi imitando l'idea? E quindi non sono né modelli né principi di movimento. Inoltre creano dei problemi, nel senso che non si sa neanche bene che cosa siano, e Platone stesso non ci ha mai detto bene che cosa siano, quindi facciamo a meno delle idee. Il correlato di questa condanna delle idee, cioè il correlato del dire attenzione, non è che ci sia un mondo vero che trascende il mondo sensibile. Il mondo sensibile è sempre materia insieme forme, quindi ha una sua dignità e una sua verità. Ci rendiamo conto qua che abbiamo a che fare con un uomo infinitamente più disposto a venire a patti, non nel senso corruttorio del termine, con il mondo, infinitamente più disposto a dare legalità a degli aspetti correnti nel mondo. Platone scrive la Repubblica e descrive come deve essere ordinato uno Stato ideale a partire dall'idea. Aristotele invece scrive un'opera che si intitola La Costituzione degli Ateniesi, dove raccoglie un gran numero di costituzioni greche. Quindi andare a vedere che cosa c'è nel mondo e cercare di imparare che cosa c'è nel mondo. Aristotele che colleziona piante, animali, oggetti di vario genere, e sempre per quella forma di valorizzazione dell'esperienza vera e propria, dell'esperienza sensibile, del fenomeno che si presenta di fronte ai nostri occhi. Allora uno può dire, dunque abbiamo a che fare con qualcuno che è ormai fuori dell'orizzonte platonico e socratico? No, perché tutto questo si svolge sulla base di alcuni assunti comuni. In primo luogo il ruolo della ragione. In secondo luogo, il ruolo del filosofo come colui che organizza, secondo principi primi, la realtà che si presenta ai suoi occhi, o valorizzandola come tale, ed è il caso di Aristotele, oppure considerandola l'apparenza di una vera essenza, come è nel caso di Platone. E tutto questo in nome di quella ricerca del concetto dell'essenza che era stato il grande acquisto di Socrate per la filosofia. Non ultimo il fatto che anche in Aristotele l'idea che la mente sia un libro, una tavola su cui si scrivono le impressioni, i ricordi, i ragionamenti, è una figura onnipresente. Anzi, in fondo, la vera immagine della mente come tabula rasa, pronta a ricevere, tabula rasa vuol dire la tavoletta di cera liscia su cui si scrivevano le impressioni all'epoca in cui non si disponeva di carte, pennarelli o di computer. Ecco, questa idea di questa mente come tabula pronta a ricevere delle impressioni e ad essere, segnata dal mondo esterno, trova in Aristotele la più grande realizzazione. Fra l'altro c'è un passo, c'è dentro, Aristotele ha scritto un trattato che si intitola Peripsuches, vuol dire dell'anima, intorno all'anima, sull'anima, e dopo aver paragonato l'anima a una tavoletta di cera, dice: l'anima perciò è in qualche modo tutti gli enti che conosce, perché effettivamente l'anima è l'organo attraverso il quale l'uomo diventa capace di conoscere. Evidentemente, appunto, questo filosofo rispetto ai suoi predecessori è una specie di antieroe. È da notare che in particolare nel 323 avanti Cristo muore Alessandro Magno, e Aristotele, che era considerato a ragione molto legato ai Macedoni, vede che tira per lui una brutta aria da Atene, che aveva sempre sopportato di mala grazia il giogo macedone, e a questo punto decide di lasciare Atene con una frase che sembra avere qualcosa di ironico: non vorrei che gli ateniesi commettessero per la seconda volta un crimine contro la filosofia, ossia che ammazzassero anche me come hanno ammazzato Socrate. Al di là di questo, comunque, vorrei che si capisse il messaggio comune che ci hanno trasmesso questi tre filosofi così diversi, davvero così diversi fra loro, ed è il ruolo centrale che ha per l'uomo la conoscenza razionale. Socrate aveva detto: la vita senza ricerca non ha valore. Io credo che questa sia obiettivamente una frase che ha ancora senso adesso e che ha nutrito l'ideale di scientificità nell'Occidente moderno, ed è una storia che inizia proprio in quel momento. Per tutti, non soltanto per gli iniziati, la vita senza conoscenza non ha valore.
Nei presocratici avevamo avuto a che fare con la nascita della filosofia, mentre con Socrate, Platone e Aristotele non è che seguendo una specie di ordine di sviluppo biologico abbiamo a che fare con qualcosa come l'infanzia della filosofia. In realtà con questi tre pensatori abbiamo a che fare con una filosofia già adulta, che pone cioè dei problemi che continuano ad essere al centro della riflessione filosofica anche contemporanea. Non è difficile imbattersi in testi di filosofi contemporanei in riferimenti a Socrate, a Platone e ad Aristotele, grosso modo come se fossero filosofi di adesso. Questo non ha tutto sommato niente di sorprendente se si considera quanto la riflessione di questi tre pensatori ha condizionato tutto il seguito del pensiero successivo. Cioè, è stato detto e ha ragione che tutta la filosofia può essere considerata una nota a piedi pagina a Platone. Io vorrei essere più estensivo, vuole essere considerata una nota a piedi pagina a Socrate, Platone ed Aristotele. Sono ad Atene, la città egemone della cultura del tempo, parlano pubblicamente e aprono, Platone ed Aristotele, delle scuole in cui insegnano ai giovani a ragionare e li preparano, e in generale insegnano a loro tutto il sapere dell'epoca per preparare alla vita politica, che per un greco è la forma suprema della vita. Ora, preparare alla vita politica potrebbe significare, per esempio, insegnare trucchi e stratagemmi. Questo era almeno la definizione che del lavoro filosofico tendevano a dare i nemici di Socrate, Platone e Aristotele, cioè i sofisti. Invece in questi tre autori, adesso senza voler idealizzare, troviamo però delle caratteristiche salienti. Troviamo in Socrate il fatto di andare alla ricerca di un elemento che sarà poi dopo caratteristico del lavoro filosofico, l'essenza, la definizione esatta di qualcosa. Socrate va e chiede: che cos'è un musico, che cos'è giusto, che cos'è bello, che cos'è bene. Gli altri gli danno degli esempi: il musico è il tale e il tal'altro, il bello è questo e quest'altro, il bene è quello e quell'altro. E dice: no, guarda che tu mi stai dando degli esempi, io volevo l'essenza. E qui comincia un certo modo di rapportarsi alle cose che è tipico non di tutti i filosofi, ma della maggior parte dei filosofi. Platone cerca di render conto dei problemi della realtà e della conoscenza attraverso la costruzione di una delle teorie tuttora più influenti, la teoria delle idee, l'ipotesi secondo cui c'è un mondo separato dal nostro in cui ci sono delle forme ideali perfette che sono, come dire, modelli delle cose che noi incontriamo nel mondo. Ovviamente adesso non si dà più la stessa forma quasi mitica a questo tipo di teoria, ma troviamo ancora filosofi in pieno Novecento che hanno sposato questa formulazione adeguandola al modo di pensare contemporaneo. Infine in Aristotele troviamo un vero e proprio enciclopedista, il padre della definizione, se vogliamo. Sapete che talvolta si dice che la filosofia è tuttologia. Bene, l'esempio del tuttologo per eccellenza è proprio Aristotele, il quale ha scritto un grandissimo corpus che fra l'altro è stato per tutto il Medioevo la base del sapere di tutta la cultura occidentale, della cultura araba che se n'è anche impossessata, in cui parla di logica, parla di etica, parla di poetica, parla di quella strana cosa che è la metafisica, cioè il fondamento ultimo del sapere, così come parla della fisica, ma anche di biologia, di tipi di costituzioni o di caratteristiche degli animali e degli esseri viventi, nonché di caratteristiche salienti di quella base del soggetto conoscente che è l'anima.